Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. L'europeo di calcio femminile per la Svizzera è finito ieri a Berna tra orgoglio e consapevolezza di aver lasciato il segno oltre al risultato prettamente sportivo. La Svizzera ha già pagato 650 milioni agli Stati Uniti per i sistemi di difesa Patriot. Altri versamenti non sono esclusi, anche se una data di consegna non c'è. Una causa da 10 miliardi di dollari contro il Wall Street Journal la intenta il Presidente degli Stati Uniti Trump per diffamazione e calunnia. Accordo di cessate il fuoco tra Israele e Siria che ammette un fraintendimento con gli Stati Uniti. In una settimana di scontri e bombardamenti sarebbero più di 700 i morti. Sabotato il concerto di Bennato ieri sera al Blues to Bop, ignoti gli autori e le motivazioni, gli organizzatori valutano la denuncia penale. È finito ieri sera l'europeo per la nazionale svizzera di calcio femminile, sconfitta per 2-0 dalla Spagna. È dunque tempo di bilanci. Prima di proporvi quello sportivo, torniamo a ieri a Berna, dove 25.000 tifosi hanno sfilato per la città per poi raggiungere lo stadio del Wangdorf. Grande quindi il coinvolgimento popolare e per la Svizzera si può già parlare di un successo organizzativo e anche di immagine. Sentiamo Alessio Veronelli.
Un fiume rosso-bianco per le vie della capitale, tifosi e tifose, grandi e piccoli, in 25.000 a gridare Hop Swiss. Se il campo il suo verdetto l'ha poi dato e se i bilanci vanno fatti alla fine, quello di quasi fine di questo europeo elvetico è certamente ottimo. Le immagini di questa marcia stanno facendo il giro del mondo, ci dice Anna Sutter, responsabile Euro 25 per la città di Berna. Benissimo per la città e per il calcio femminile, che lancia un bel messaggio di unità, di tifo gioioso, con uomini, donne, bambini, famiglie, tutti insieme a tifare. E in effetti, al di fuori del rettangolo verde, il calcio femminile si conferma come momento aggregativo, come festa di tutti e per tutti.
Fantastico, mai visto, mai fatto un'esperienza come questa. Mi piace vedere le giocatrici, mi piace vedere le famiglie, mi piace vedere anche i bambini, anche i maschietti che portano le tute con le scritture delle giocatrici svizzere o degli altri paesi. Per me è solo gioia.
Tifose e tifosi ieri a Berna, ma tutte le 8 sedi di Euro 25 sono state animate e frequentate dentro e fuori gli stadi. Un bel colpo d'immagine per la Svizzera.
C'è molta gente in la calle con la camicetta di Suiza, che bueno, è normale, però mi impacta anche.
È bellissimo vedere così tanta gente con la maglietta della nazionale, ci dice questa tifosa spagnola. C'è veramente un bell'ambiente e l'organizzazione è ottima, basti pensare ai trasporti pubblici. Bravi! Berna, ma non solo, Basilea, Zurigo, Ginevra, Thun, San Gallo, Lucerna e Sion. Per tutte una passerella internazionale, turisti e ricadute economiche. Un europeo al femminile, torneo multicittà a misura di Svizzera. Un euro uomini lo può infatti solo co-ospitare, come fatto nel 2008. Per il calcio femminile però, che spinta ha dato questo torneo? Un europeo qui in Svizzera? Mi sono detto, andiamo a vederle giocare queste donne, ci racconta un tifoso in trasferta da Friburgo. Ero un po' scettico, lo ammetto, in parte lo sono ancora, ma alla fine sono belle partite. Non so però quanto resterà fra una settimana, ci vorrebbe una copertura televisiva più costante. Eh sì, perché il rischio che, passato il santo, passata la festa, c'è anche se questa di festa, qualcosa di diverso l'ha dato. Seguo il calcio in generale, ci dice questa ragazza di Zurigo, e non potevo non esserci. Penso che il bello del calcio femminile vada al di là dello spettacolo sportivo e atletico. È l'ambiente a fare la differenza. C'è gioia, amicizia, non importa per che squadra fai il tifo. È un momento di felicità comune, di gran divertimento.
E adesso vi proponiamo un bilancio più prettamente sportivo della nazionale svizzera con Patrick Locatelli.
Ci ha provato fino alla fine, questa svizzera spumeggiante e mai doma, capace di infiammare un pubblico che l'ha sempre osservata da lontano e che dopo le 4 partite europee se ne va ammagliato. Per 2 ragioni, a conti fatti la Svizzera ha saputo mostrare un buon gioco e poi ha dimostrato di saper catalizzare l'attenzione, attirando decine di migliaia di tifosi o semplici curiosi a un calcio che, fatta eccezione per i grandi eventi, viene snobbato, almeno nel nostro paese. Ci ha provato a fare il miracolo la Svizzera, non paga dell'obiettivo raggiunto, ha tentato di scalare la montagna iberica che anche questa volta, come al Mondiale e come in Nations League, è risultata insuperabile. C'è ancora moltissima strada da fare per tentare di finire nell'urna delle migliori al mondo, ma il futuro è radioso. La nuova generazione di rossocrociate scalpita e alle spalle della stessa ne sta arrivando un'altra ancora più promettente. Le basi sono state gettate e questo europeo organizzato alla perfezione ha fatto da trampolino di lancio. Certo, ora l'entusiasmo andrà accompagnato con risultati positivi, ma con mani esperte come quelle di Pia Sundhage la sensazione è che si possa progredire ancora, dando ulteriore slancio a un movimento, quello femminile, che vorrebbe continuare a regalare emozioni come quelle vissute in questo europeo.
E adesso torniamo sulla fornitura dei sistemi terra-aria Patriot alla Svizzera, fornitura rimandata, data da stabilirsi, lo si è saputo giovedì. Di oggi invece un'altra notizia: la Confederazione per quei sistemi ha già versato alla controparte americana acconti per 650 milioni di franchi. Ci dice di più Johnny Canonica.
Il costo per la fornitura dei 5 sistemi Patriot si aggira sui 2 miliardi di franchi e 650 milioni sono già stati anticipati. A confermarlo è lo stesso ufficio federale dell'armamento Arma Swiss al Tages-Anzeiger, che oggi ne ha dato notizia. Quindi più di un quarto della somma pattuita è già stato pagato, anche se al momento non è per nulla chiaro quando quei sistemi terra-aria arriveranno in Svizzera. Il presidente statunitense Donald Trump ha infatti deciso di privilegiare le forniture di Patriot a quei paesi che daranno i loro sistemi difensivi all'Ucraina e che dovranno quindi sostituirli nei propri arsenali. Quanto è già stato versato dalla Confederazione corrisponde al contratto di fornitura che prevede dei versamenti a seconda dell'avanzamento della produzione. Secondo quanto riporta il Taghi, Arma Swiss non sa ancora se saranno effettuati ulteriori pagamenti fino a quando non sarà disponibile una nuova data di consegna. Ricordiamo che i primi sistemi Patriot avrebbero dovuto essere consegnati alla Svizzera nel 2026 e gli ultimi 2 anni più tardi.
Donald Trump fa causa al Wall Street Journal per diffamazione e calunnie e chiede 10 miliardi di dollari di risarcimento. Il giornale aveva pubblicato giorni fa un articolo in cui rivelava l'esistenza di un disegno a connotazione sessuale mandato da Trump a Jeffrey Epstein. Naima Kikerio, era il 2003, lo scandalo per abusi e traffico di minori non era ancora esploso, ma questo episodio contribuisce ad alimentare teorie secondo cui Epstein fosse a capo di una rete di pedofili che coinvolgeva politici e persone potenti.
Trump aveva mandato questa lettera per il 50° compleanno di Epstein, che per l'occasione ha ricevuto una raccolta di decine di scritti, molti dei quali volgari, che sono stati relegati poi in un album finito in mano alla giustizia americana. Ma cosa contiene quella attribuita a Trump? È un calligramma, ossia uno scritto che compone un disegno, in questo caso la sagoma di una donna nuda, e che riporta una breve conversazione fra i due. «Nella vita c'è qualcosa di più che avere tutto, ma non ti dico cosa», dice uno. «Neanche io», risponde l'altro, «perché non si dice, ma ci siamo capiti». E poi c'è l'augurio finale: «Buon compleanno e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto». A cosa si riferiva non è dato saperlo, però è una lettera che ha un impatto, considerando che 3 anni dopo Epstein viene arrestato per la prima volta e poi di nuovo nel 2019, quando viene condannato per abusi sessuali e traffico di minori in un affare che coinvolge decine di minorenni e alimenta anche un sacco di speculazioni per i legami che Epstein aveva con persone potenti. Trump in passato aveva detto che con lui aveva rotto da anni, ha anche accusato i suoi predecessori democratici Obama e Biden di aver inventato dei documenti, quindi di aver in sostanza falsificato le prove. Oggi dice: la lettera non l'ho scritta io, chiede la pubblicazione di altri documenti, un modo per dire non ho paura, o anche per fare uscire altri nomi, e ha fatto causa ai due giornalisti autori dell'articolo, ma anche all'editore, il magnate della stampa Rupert Murdoch, che in passato è stato molto vicino al presidente. Ora non lo è più, ma il suo giornale, che dice di avere fonti solide, resta un giornale di destra, conservatore e anche molto molto influente.
In Siria un nuovo fragile accordo è stato raggiunto nelle ultime ore tra potenze regionali e locali per mettere fine ai sanguinosi scontri in corso da domenica. Scontri che hanno causato più di 700 morti, tra cui civili, nella regione meridionale di Suweida, roccaforte della comunità drusa siriana. Ne parliamo col nostro collaboratore Lorenzo Trombetta. Lorenzo, come si è arrivati a questo accordo?
Prima l'intesa su scala regionale, quindi l'annuncio di un cessate il fuoco a Suweida su scala locale. È questa la sequenza dell'accordo annunciato nelle ultime ore tra il governo centrale di Damasco e le forze druse di Suweida, dopo intensi negoziati tra Israele, Stati Uniti e Turchia, tutti attori coinvolti a diverso grado nella spartizione territoriale di quel che rimane della Siria. In base all'intesa, le forze governative di Damasco sono entrate stamani a Suweida ufficialmente per porre fine al caos e proteggere i civili. Nelle stesse ore le forze tribali alleate del governo hanno annunciato l'adesione al cessate il fuoco, interrompendo così l'assalto e l'accerchiamento della roccaforte drusa al confine con la Giordania, non lontana dalle alture del Golan occupate da Israele. Proprio Israele, che si promuove come protettore dei drusi e che ha ambizioni di controllo in tutto il sud della Siria, ha negoziato l'accordo con gli Stati Uniti e la Turchia, quest'ultima invece alleata del governo siriano, guidato dall'autoproclamato presidente Ahmad al-Sharaa, giunto al potere lo scorso dicembre grazie anche al sostegno di Ankara.
Ecco, dopo questi scontri cosa cambia adesso a Suweida e nel sud? Il presidente al-Sharaa si è detto intenzionato a proteggere le minoranze, tra cui i drusi, ma sarà così?
Stando a quanto vediamo sul terreno, da un punto di vista intersiriano, il governo centrale di Damasco ha ottenuto quello che voleva, ovvero portare il controllo militare e in prospettiva quello politico, economico e finanziario nella strategica regione di Suweida. Le forze di Damasco ora sono dentro la città e le milizie druse sembrano aver perso la gestione della sicurezza interna. Per quanto riguarda le promesse di al-Sharaa, è interessante notare il suo linguaggio e quello dell'inviato degli Stati Uniti, Thomas Barak. Entrambi parlano della Siria come di un mosaico tra una maggioranza sunnita, ora al governo, e delle minoranze ai margini, ma da proteggere. In questo senso la minoranza, nel caso specifico quella drusa, rimane subalterna, non inclusa nel sistema di diritti e doveri dello Stato, ma sottomessa invece alle decisioni di chi, come al-Sharaa e i suoi, sembrano gestire il potere in maniera violenta e autoritaria. È comunque una situazione in evoluzione. Sul piano regionale le pressioni israeliane potrebbero aver indotto il governo centrale a negoziare con le elite druse solo in parte vicine a Israele e a fare una serie di concessioni minime alle comunità di Suweida. Per esempio, come prevedeva il precedente accordo di mercoledì, lasciare alle milizie druse il controllo di polizia. Israele sembra comunque raggiungere il suo obiettivo, rimanere l'attore militare dominante in tutto il sud della Siria. L'esercito di Damasco infatti è stato ridimensionato e allontanato dal Golan.
E intanto nella striscia di Gaza ci sono stati ancora spari sui civili in coda per ricevere aiuti alimentari a Khan Yunis. I morti, stando a fonti mediche, questa mattina sono più di 30, un centinaio invece i feriti. Si trovavano presso uno dei centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, dove regolarmente si verificano episodi simili dopo che quasi 5 mesi fa Israele ha imposto il blocco e poi forti limitazioni agli aiuti umanitari. La fondazione accusa Hamas di fomentare disordini, alcuni abitanti dicono invece che a sparare sono state truppe israeliane. Altre 40 persone sono invece morte in bombardamenti in altre zone. Veniamo in Ticino. Ieri a Lugano era in scena Edoardo Bennato nell'ambito della manifestazione Blues to Bop, un concerto da tutto esaurito che ieri ha però vissuto dei momenti inusuali con il cantante e la band che hanno lasciato il palco senza spiegazioni. Ci racconta di più Umberto Gatti.
Seconda stella a destra. Questo è il cammino. Un concerto intimo nella cornice del Parco Ciani di Lugano, Edoardo Bennato ripercorre i suoi più grandi successi per la gioia dei presenti. Ad un certo punto però il concerto si interrompe, improvvisamente la band lascia il palco. Tutti i presenti hanno pensato alla classica uscita prima del bis finale, il pubblico richiama a gran voce il cantautore che però non rientra e passano i minuti, alcuni iniziano a rassegnarsi ad una fine di concerto un po' inusuale, altri parlano di problema tecnico. Dopo quasi un quarto d'ora il concerto riprende per un paio di brani, il cantante saluta il pubblico, niente bis, si parla di manomissione. Ma cosa è successo realmente? Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi della città di Lugano.
Ma diciamo che più che un problema tecnico ci sono stati minuti, diciamo, di preoccupazione proprio perché è saltato l'audio mentre le luci erano attive e si è cercato subito se ci fosse stato un guasto o un calo di tensione. In realtà purtroppo abbiamo scoperto che è stata violata le transenne territoriali, c'è stato un accesso quadro elettrico e qualcuno ha girato la manopola, quindi abbiamo capito che c'è stata una manipolazione volontaria di interruzione di corrente che è andata a colpire proprio la parte dell'audio.
Si può parlare di un atto vandalico o forse c'è qualcosa di più, proprio una manomissione nei vostri confronti?
Ma questo è difficile da capire, evidentemente sapere dove mettere mano, quindi a livello l'altezza delle transenne territoriali, dov'è il quadro, dov'è questo bottone esterno al quadro elettrico, difficilmente sembra una bravata proprio perché è stato violato l'accesso e quindi c'è una volontarietà che purtroppo appunto non possiamo ancora capire di che tipo di volontà c'era dietro.
Nei prossimi giorni valuterete una denuncia magari in polizia?
Stiamo lavorando con i colleghi per capire se riusciamo a risalire a chi può essere stato, come può essere successo, dopo prenderemo le misure.
E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.